La lettera che stiamo ascoltando e meditando dell'Apostolo ci porta sempre di più dentro al mistero della comunione dell'Apostolo e quindi del cristiano con la passione redentrice del Figlio di Dio. Sono già nei piccoli pochi passi che abbiamo compiuto in questa lettera, sono già diverse le occasioni in cui l'Apostolo fa cenno alle sofferenze che patisce lui, invitando però anche il figlio Timoteo a partecipare ad esse. Il Signore con la sua parola vuole dare un significato al mistero della sofferenza e anche una direzione feconda di essa. Chiediamo al Signore che davvero sia così anche per noi e per tutti i nostri fratelli e le sorelle che nel mondo intero partecipano, volendo o non volendo, a queste sofferenze.
Versetto 10, io ho avuto l'impressione che ci sia da parte di Paolo una interpretazione della sofferenza che non è, almeno per me, non è la più immediata. Cioè a me viene da dire che la sofferenza, se io la accetto, è per il bene della mia anima, cioè sono partecipe della croce di Cristo. Paolo si spinge oltre e dice che è per la salvezza degli altri, non per la sua. Quindi aggiunge alla sua passione quel prefisso co, cioè quel copatire, no? Consoffri con me, quindi la sua comunione è essenzialmente nella sofferenza comune e quindi la sua sofferenza produce la salvezza degli altri. Questa è l'operazione che ha fatto Gesù. Cioè la sua sofferenza ha salvato l'umanità. Ecco. Solo che appunto almeno a me non viene immediato pensare quando alla mia sofferenza, alla salvezza degli altri, mi viene da pensare a me, ma ecco, invece mi si spalanca una finestra enorme e che dà un senso ancora più profondo al mistero della sofferenza, ecco, sia dell'anima che del corpo.
Mi collego un momento a quello che ci ha detto Renzo, perché anche a me viene un po' da stupirmi dei gusti di Dio, tipo, ora ben chi ha scelto? La cosa evidentemente viene meno facile se penso al fatto che lui abbia scelto me, e purtroppo magari mi viene un po' da dire ma che roba ha scelto. E però è bellissimo come criterio, perché tu ti guardi in giro, vedi quel che vedi, guardi a te stesso, peggio ancora, e però c'è questa cosa bellissima, no? Scelto da Dio. E quindi è bellissimo questo fatto per il quale Dio ci sottrae ogni ipotesi di giudizio, è vero? Giudica Lui, è un giudizio realistico, tanto che quel raggiungere la salvezza da parte di tutti dice, insomma, che è anche una strada delicata e complessa, però è la volontà di Dio. Lui vuole che raggiungiamo la salvezza. E quindi ho sentito una porta molto aperta. Vabbè, fin a quando poi parla di anche guida. È bellissimo questa espressione del versetto 13. Se siamo infedeli, lui rimane fedele. Ho visto in qualche modo che non ci sarebbero dubbi, insomma, sul fatto che lui non risponde tanto per focaccia, ma alla nostra infedeltà lui risponde con la sua fedeltà.
Giovanni, il versetto precedente che dice se lo rinneghiamo lui pure ci rinnegherà, cosa vuol dire?
Io ho pensato maliziosamente che lui ogni tanto anche faccia notare che effettivamente sei una carogna, però alla fine sembra più grande. Ho visto qualche nota anche bella della Bibbia quando gli dice però lui non può mancare. E quindi anche se vede, magari qualche volta dice, sembra prevalere, ecco, questa fedeltà assoluta.
Mi sono soffermato anche io su queste cose qui, perché mi sembra che Paolo dica per certi versi quello che è. Dio rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. C'è però un episodio dell'Antico Testamento che potrebbe mettere in luce una cosa. Cioè, a un certo punto, ai tempi di Mosè, Dio si scocciò del popolo che lo rinnegava e disse: voglio distruggerlo, voglio annientarlo. E fu Mosè che si pose davanti a lui e disse: no, tu non vuoi, perché altrimenti cosa direbbero gli altri? Tu distruggi il tuo popolo e questo sarebbe una cosa che ti farebbe mettere, diciamo, non ricordo bene, in una luce minore, per come distrugge il tuo popolo. Quindi la figura di Mosè fu di un combattente che si pose contro il Signore, contro Dio. Ecco, questo mi ha fatto pensare che Paolo, quando dice così, si mette in mezzo per dire una cosa che è quella, però anche per mettersi lui davanti al Signore e intercedere per questi cristiani, per questa comunità. Ecco, lui come dice, no, tu non puoi non rimanere fedele, questi sono infedeli, ma tu non puoi rimanere infedele. Cioè, si mette con la sua sofferenza, con il suo affidamento, con il suo... Ecco, no, lo dico perché mi sembra importante anche per noi, per me, ecco, mettersi in gioco davanti al Signore. Se c'è una cosa che sembra andare male, ecco, portare davanti al Signore per chiedergli, per dirgli, no, tu non puoi, per dirgli, vieni il nostro aiuto. Ecco, quindi la figura di Paolo mi sembra proprio anche un po' combattente contro poi questa, il male che è presente, ma allora, ecco, quindi quello poi che si diceva prima, con le sue sofferenze, con la sua vita, ecco, si pone davanti al Signore come per proteggere le persone che è davanti, che gli sono state affidate.
Anche a me ha colpito questo versetto che ci sta Vincenzo, perché diciamo sembra quello cattivo del brano di oggi. Dopo questo morire con lui e perseverare con lui, che è un po' misterioso come per quanto mi riguarda io potessi farlo, ecco, questa fedeltà di Dio è una grande consolazione e questo rinnegare sembra che noi siamo rinnegati da Gesù, se lo rinneghiamo, ma a quel punto siamo fregati. pensarci, ho visto, adesso poi ho guardato in latino, che è lo stesso termine, ma anche in italiano, quando dice se siamo infedeli lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. E usa lo stesso verbo che ha usato per dire che se noi lo rinneghiamo lui ci rinnega. E quindi mi passo che questa fedeltà ritorni poi, non può che non ritornare al fatto che la sua fedeltà è anche contrariamente a quello che ha scritto prima, perché ci rinnegherà, poi dice non può rinnegare se stesso. E forse qui entra un po' quello che ci stiamo dicendo di questa scelta di Dio che è anche di ciascuno di noi, e io non posso che ritrovarmi in questa difficoltà della vita, dove sono certo di averlo rinnegato, però ugualmente sono certo che lui sia fedele. Ecco, sembra quasi che queste difficoltà di dire cose che sembrano essere ribaltate nel messaggio successivo sia un po' come lo specchio della fatica della storia di Cristo nella nostra vita.
C'è poi anche da dire che Pietro l'ha rinnegato. E credo che bisogna distinguere l'occasione del peccato da una situazione definitiva. L'occasione del peccato di Pietro quando rinnega Gesù è perché è infedele. Essendo infedele lo rinnega. Quindi viene rinnegato, siamo rinnegati da Gesù nell'occasione del peccato, ma la fedeltà di Gesù è per la nostra salvezza. E quindi Gesù rimane fedele a Pietro, ma gli dirà anche quando è il momento, via da me Satana. In quel momento Gesù lo rinnega, perché in quel momento è caduto, ma non è una situazione definitiva, come è la vita cristiana, che poi c'è il pentimento. Quindi io pecco, lo rinnego perché sono infedele, sono salvato dalla sua fedeltà. Ecco, io almeno l'ho pensata così.
Bene, visto che ci siamo molto fermati su questa questione del rinnegamento, aggiungo anch'io una parola, così aumentiamo ulteriormente la confusione. E io proverei a dire così, cioè ripetendo quello che c'è scritto, se noi lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Ecco, sì, l'osservazione che aggiungerei a tutte le vostre, che mi sembrano giuste, è questa, che lui può anche arrivare a rinnegarci, se noi lo rinneghiamo. Però non può, c'è una cosa che non può fare. È impressionante questo, perché di per sé Gesù Cristo, il Figlio di Dio, potrebbe tutto. Però una cosa non la può fare, non può rinnegare se stesso. Allora mi chiedo che cosa vuol dire non può rinnegare se stesso, cioè quando è che a noi può capitare di rinnegare noi stessi? Io credo che bisogna intendere bene cos'è questo noi stessi. Io intenderei così questo noi stessi, cioè quello che Dio ha fatto di te, con la sua vocazione, con la sua creazione, con il suo amore, ti ha fatto così, tu non puoi rinnegare te stesso, cioè l'aspetto più vero di te. E qualche volta qualcuno mi dice, soprattutto quando mi arrabbio così, mi dice, ma non sei più tu. Ecco, io credo che siamo chiamati tutti a essere fedeli a ciò che Dio fa di noi, vuole fare di noi, a quel modello, quell'immagine che, per la quale lui ci ha costituiti in un certo modo. Enrico è così, Genoveffa è così, e ognuno è come Dio lo ha costituito, creato, chiamato e anche progressivamente santificato secondo un certo programma, un certo disegno che Dio ha su di lui. È bene non rinnegare questo aspetto, il meglio che possiamo dire che di noi Dio ha fatto. Allora, mettendoci nei panni di Gesù, cosa vuol dire non rinnegare se stesso? Dio lo ha voluto sostanzialmente, come dice qua la lettera all'inizio che abbiamo vista qualche giorno fa, versetto 10, il Salvatore nostro Gesù Cristo. Dio ha voluto che Gesù fosse sostanzialmente il Salvatore. Allora, se Gesù è il Salvatore, evidentemente potrà anche arrivare a rinnegarci, ma non a radiarci completamente da questa sua costituzione assolutamente ineliminabile. Lui è il Salvatore, non è il giudice. Farà anche il giudice, ma non è, il giudizio non è l'ultima parola. Gesù è il Salvatore. Non sappiamo come le due cose possano stare insieme, però di fatto qui stanno insieme in questo modo, che lui arriverà persino a rinnegarci, ma non a dannarci, perché non può rinnegare se stesso come il Salvatore di tutti. Mi sembra, perlomeno, una ipotesi che io vi presento di interpretazione del dilemma, perché effettivamente quello che Vincenzo nota è un po', sembra quasi una contraddizione interna al testo.